è accaduto a San Paolo,
lungo la strada di Damasco.
È accaduto a Santa Caterina da Siena, che è rimasta scioccata dal mistero del sangue di Gesù. È accaduto a Madre Teresa di Calcutta, la cui meravigliosa avventura è nata davanti al crocifisso, ascoltando il grido: ho sede del tuo amore. È accaduto anche a San Francesco. E noi siamo qui per cercare di entrare nel fascio di luce e di amore che partì da questo crocifisso ed entrò nel cuore di Francesco, trasformandolo in uno dei più grandi santi della storia, cioè trasformandolo in un vero cristiano. Sì, in un vero cristiano. Così giustamente San Bonaventura da Bagno Regio definiva San Francesco. Ecco perché ci interessa la vicenda di Francesco. Ci interessa perché anche noi siamo chiamati a diventare veri cristiani. Cristiani senza sconti al Vangelo, come invece purtroppo accade abitualmente. Chiediamoci, come ha fatto il giovanissimo Francesco a sentire l'urlo di amore che esce anche oggi dalle ferite di Gesù crocifisso? Sì, l'urlo esce anche oggi dalle ferite di Gesù. Perché noi non lo sentiamo? Perché? Lasciamo rispondere la vita di Francesco. Quando entrò in questa chiesetta di San Damiano, Francesco era stato preparato da una serie di esperienze che avevano fatto cadere a terra e mandato in frantumi gli idoli stupidi e vani che dominano la scena del mondo. E a questi stupidi idoli siamo tutti tentati di aggrapparci. E tanti, tanti lo fanno. Quali sono questi idoli? Quali sono i falsi idei, le false sicurezze che dominano lo scenario della vita degli uomini? Sono sempre gli stessi: il denaro, i divertimenti, il piacere, il successo, la carriera, l'affermazione. Francesco, piuttosto precocemente, capì che con il denaro non si può comprare la felicità. E questa convinzione lo mise subito in contrasto con il padre, per il quale il denaro era lo scopo della vita. Pensate quanti oggi cadono in questa trappola. Accumulano, accumulano e poi lasciano tutto, portando con sé soltanto una misera valigia di egoismo. Francesco poco dopo capì che neppure i divertimenti rendono felice il cuore umano. E Francesco, pensate, era il re delle feste per i giovani di Assisi. Ma ad un certo punto si accorse che le feste finivano senza che spuntasse la felicità. Allora, ma anche oggi, il cuore umano, infatti, è un abisso insaziabile e può essere riempito soltanto dall'inesauribile che è Dio. E soltanto Dio. Molti non lo capiscono. E passando di divertimento in divertimento arrivano come ultima spiaggia alla droga. Perché? Esordirsi e nascondere a se stessi il vuoto in cui navigano. Giustamente Julian Green, un convertito del secolo scorso, nel suo diario ha scritto: se volete sapere dove non abita la felicità, frequentate i luoghi di divertimento. Lì troverete qualche briciola di piacere, ma di felicità neppure l'ombra. Francesco lo capì precocemente. Quanti oggi non lo capiscono? E più recentemente lo scrittore Luigi Santucci acutamente ha osservato: bisogna urgentemente
niente strappare a Satana l'usurpata prerogativa di possedere il monopolio del godimento. Non è assolutamente vero. Continua Santucci. I gaudenti di questo mondo, i frequentatori di night o di locali a luci rosse o di discoteche trasgressive, gli organizzatori di sexy party o rave party o isole famose o cose simili, devono sapere che noi credenti evitiamo le loro orge non tanto perché abbiamo paura dell'inferno, quanto perché si gode infinitamente di più quando si è limpidi, fedeli, puri, miti, misericordiosi, generosi. Francesco potrebbe firmare tranquillamente queste parole. Francesco lo capì lucidamente e ne tirò le conseguenze con determinazione. Non restava mai a mezza strada. Scrive l'autore della leggenda dei tre compagni, da quel momento, cioè da quando capì che i divertimenti non riempiono il cuore di felicità, Francesco smise di adorare se stesso e persero fascino le cose che prima amava. E contemporaneamente cade anche l'idolo del successo. Nel 1204, mentre si trovava a Spoleto, al seguito di Gualtiero di Brienne, con la speranza di diventare famoso come tanti desiderano oggi, partecipando ad un'impresa militare, proprio in quel momento Gesù gli fa giungere un raggio di luce che fa cadere la maschera dell'idolo del successo. Durante una notte trascorsa a Spoleto con i giovani arruolati per andare a combattere in Puglia, Francesco, tra la veglia e il sonno, sentì una voce nitida e decisa che gli diceva: Francesco, ma dove stai andando? Potrebbe dire a tanti ragazzi di oggi, ma dove stai andando? Vado in Puglia a conquistare gloria e fama. Oggi potrebbero dire, beh, non voglio dirlo. Francesco, dice Gesù, chi ti è di dire? Sentire il padrone o il servo? Francesco con semplicità rispondere, il padrone evidentemente. Allora, conclude Gesù, perché segui il servo al posto del padrone? Geremia a suoi tempi diceva, quanti incensano il niente. Quanti incensatori ci sono? Allora, perché segui il servo al posto del padrone? Bella la conclusione di Francesco. Signore, che vuoi che io faccia? Una risposta identica a quella che diede Saulo sulla via di Damasco. Signore, che vuoi che io faccia? A questo punto Francesco è pronto per seguire Gesù. Il suo cuore è libero. La sua anima è stata ripulita da ogni falsa sicurezza e ormai desidera spendersi per l'unica vera sicurezza che esiste e che può dare senso alla vita e gioia vera al cuore. In questa chiesetta di San Damiano, Francesco entra così. Entra con una terra riarsa che aspetta l'acqua benefica e feconda. Aveva detto a Spoleto, Signore, cosa vuoi che io faccia? A San Damiano Gesù gli risponde. E chiamandolo per nome, gli dice, Francesco, Francesco, va e ripara la mia casa, che come vedi va tutta in rovina. Inizialmente, lo sappiamo, non fu facile, non fu semplice capire il senso di queste parole. Ma alla fine Francesco capisce due cose fondamentali che dovremmo capire anche noi, perché alla fine sono semplici. Qual è la prima cosa che capisce Francesco? Capisce che l'uomo ha il potere di devastare la casa di Dio, perché Dio ci lascia veramente liberi. Fa paura questa verità. Mentre lo dico tremolo anch'io, possiamo devastare la casa di Dio. Ma Dio non può fare diversamente. Non può costringerci ad essere buoni. Perché una bontà costretta sarebbe una bontà falsa. Notate, Dio deve correre il rischio del no per poter avere dei sì sinceri e veri. Don Primo Anzolari, un grande sacerdote del secolo scorso, in un giovedì santo coraggiosamente disse: attorno ad ogni mensa eucaristica aleggia l'ombra di Giuda. Anche oggi non accada, disse Don Primo Anzolari, che la nostra ombra arrivi a coincidere con l'ombra di Giuda. Per Francesco non fu così. Francesco non deluse Dio. Quanto è bello poter dire così. Non deluse Dio. Così come Maria non deluse Dio. E nell'Annunciazione pronunciò un sì talmente impegnativo che, per usare le parole di San Bonaventura, che riportano il pensiero di San Francesco, rese nostro fratello il Signore della Maestà e ci ottenne misericordia. La seconda cosa che capì Francesco. Francesco capisce che Dio qui stava bussando alla porta della sua libertà e aspettava una personale risposta. Quale risposta? La risposta dell'amore. Non dimentichiamo che è il crocifisso che parla Francesco. E il crocifisso è la fotografia del vero potere di Dio, che conosciamo soltanto noi cristiani. E chi non conosce il crocifisso può fare nel nome di Dio qualsiasi cosa. Mi capite? Il potere dell'amore fino al dono della vita, fino al segno estremo, questo è il potere di Dio. Ed è questo amore che può cambiare e salvare e redimere la storia umana avvelenata dal peccato. Accogliendo l'amore di Gesù nel nostro cuore e lasciandoci coinvolgere da questo amore, anche noi possiamo allargare gli spazi della redenzione, gli spazi del regno di Dio. Francesco l'ha fatto. Riferisce con evidente stupore Tommaso da Celano: da quel momento, qui in questa chiesa, da quel momento si fissò nella sua anima la compassione del crocifisso. Quanto sono dense queste parole! Si fissò nella sua anima la compassione del crocifisso. Francesco capisce che Dio ha soltanto il potere dell'amore e noi possiamo chiudergli il cuore per questa compassione del crocifisso. E continua Tommaso da Celano: e come si può pienamente ritenere le venerabili stimmate della passione, quantunque non ancora nella carne gli si impressero nel cuore? Quindi ora siamo noi davanti al crocifisso. Ora le ferite d'amore impresse nel corpo santissimo di Gesù gridano per noi e aspettano la nostra risposta subito. Io ricordo nell'ultimo incontro che ho avuto con Madre Teresa, quando la vidi molto affaticata, molto stanca, e mi disse quale progetto aveva, quale viaggio doveva fare, e mi disse di dire: madre, queste cose non le può fare. La vedo ancora. Era il 22 maggio 1997, sarebbe morta il 5 settembre. Io guardò e mi disse: Vescovo Angelo, la sento ancora. La vita è mia sola, non è come i santi che non fai le ricambi. Devo fare il bene ora, perché quando morirò porterò con me soltanto la valigia della carità. È quello che ci dice Gesù anche a noi. E Francesco si conclude con la sua vita: non perdiamo tempo, ma da stasera stessa alziamo il livello dell'amore verso le persone che incontriamo ogni giorno. Non sogniamo un prossimo lontano, partiamo da quello vicino. Padre Teresa diceva sempre: l'amore comincia a casa, ed è lì che si diganta verso gli altri. Francesco, Madre Teresa e tutti i santi ci hanno preceduti. Non esitiamo ancora, ma decisamente seguiamo le loro orme. Subito, da stasera, ascoltiamo l'orecchio alle ferite del crocifisso. E accostiamo il cuore a tutti coloro che aspettano la nostra bontà. Chissà da quanto tempo. Pensate a quelli che avete attorno, ci penso a Dio, chissà quanti aspettano un gesto buono da noi da tanto tempo. Non deludiamo Gesù. Ma con Francesco diciamogli stasera: Gesù, prima che io muoia, sono le parole che Francesco disse alla Verna, prima che io muoia, fa che io senta nel mio cuore, per quanto è possibile, quell'eccessivo amore che tu provasti mentre davi la vita per noi peccatori. E ognuno aggiunga: per me peccatore. Se riusciamo a pregare così, qualcosa cambierà nella nostra vita. Siamo dato Gesù Cristo.